Vangelo di questa domenica, che è tratto dal Vangelo di Luca. Si avvicinava il tempo nel quale Gesù doveva lasciare questo mondo, perciò decise fermamente di andare verso Gerusalemme, mandò avanti alcuni messaggeri. Questi partirono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparare quello che era necessario all'arrivo di Gesù. Ma gli abitanti di quel villaggio non vollero accogliere Gesù perché stava andando a Gerusalemme. Due discepoli, Giacomo e Giovanni, se ne accorsero e dissero a Gesù: «Signore, vuoi che diciamo al fuoco di scendere dal cielo e di distruggerli?» Ma Gesù si voltò verso di loro, li rimproverò. Poi si avviarono verso un altro villaggio. Mentre camminava, un tale disse a Gesù: «Io verrò con te dovunque tu andrai». Ma Gesù gli rispose: «Le volpi hanno una tana, gli uccelli hanno un nido, ma il figlio dell'uomo non ha un posto dove poter riposare». Poi disse a un altro: «Vieni con me». Ma quelli rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gesù gli rispose: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai, annuncia il regno di Dio». Un altro disse a Gesù: «Signore, io verrò con te, prima però lasciami andare a salutare i miei parenti». Gesù gli rispose: «Chi si mette all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Sto cercando di stringere in sintesi alcuni spunti di riflessione. Perché si battezzano dei bambini? Non è una domanda scontata. Dentro di me delle persone, parlando in modo ideale, che vengono a chiedere: «Celebriamo il battesimo di nostro figlio, di nostra figlia», mi rimandano subito al messaggio del Vangelo, di cui una parte abbiamo appena ascoltato, come a dire: noi vorremmo comunicare a nostro figlio, a nostra figlia, quello che è l'insegnamento del Vangelo, perché noi riteniamo, anche per le esperienze della nostra vita, che seguendo questo messaggio comunicheremo a nostro figlio, a nostra figlia, dimensioni importanti, profonde della vita, perché così il Vangelo ci insegna. Lo abbiamo chiesto tante volte, facendoci delle domande come domande quasi retoriche, nel senso che la risposta è umana. Uno direbbe: come farebbero dei genitori, dei nonni, dei parenti a dire il contrario? Con questi bambini che portate nel braccio, con altri bambini appena anche più grandicelli che sono qui, quale genitore, papà, mamma, quale familiare ha una domanda? Voi vorreste che questo bambino e questa bambina crescessero in un mondo ingiusto, dove dall'Africa, in particolare l'Africa, ma anche in altri posti del mondo, ogni 5 secondi un bambino, non dico più muore, perché è troppo fatalistico, diciamo in modo realistico, viene ucciso dalla fame, dalla sete, da mancanza di medicine. Ogni papà e mamma, ogni nonno e nonna, ogni familiare direbbero: noi vogliamo che nostro bambino cresca in un mondo giusto, dove tutti i bambini possano vivere, mangiare, bere, avere da curarsi. E poi potremmo fare un'altra domanda e dirci: ma noi vorremmo che nel mondo dei bambini, come succede oggi a tanti, vivessero dalla Palestina all'Afghanistan, all'Iraq, all'Honduras, presto qui arriverà una mamma con 2 bambini dall'Honduras, su invito di accoglierla di padre Andrés, a cui a marzo hanno ucciso il marito, una donna giovane con 2 bambini piccoli, che sarà accolta nel centro Balducci. Vorremmo un mondo in cui i bambini vivono fra le armi, le guerre, i bombardamenti? No, diremmo. Impossibile. Noi vogliamo un mondo di non violenza, quella che ci ha insegnato Gesù, Gandhi, Luther King. Vogliamo un mondo di non violenza, dove le persone si rispettino. E ancora, noi vorremmo un mondo in cui le persone, qui ne abbiamo un esempio oggi, di colore diverso della pelle o di religione diversa, cristiani, musulmani, altri ebrei, tutte le spiritualità diverse del pianeta che si esprimono, vivessero nell'accoglienza oppure ci siano forme di razzismo verso chi ha un colore di pelle diverso, chi è qui straniero e altre situazioni, anche di persone della nostra società, perché sono diverse, allora sono discriminate, emarginate. No, diremmo, noi vogliamo che questi nostri bambini crescano in un mondo in cui c'è l'accoglienza, la reciprocità, il rispetto reciproco, certo. E ancora diremo un'altra domanda, ma noi vorremmo che questi bambini crescano in un mondo dove dalla nostra carnia, alle nostre pianure, guardando a tutto il mondo, le generazioni future che loro così piccoli rappresentano, vivono in un ambiente naturale distrutto, inquinato? E no, risponderemo, noi vorremmo che vivessero in un ambiente naturale dove c'è il rispetto, dove l'acqua non viene privatizzata, dove c'è il rispetto per le piante, dove non c'è l'inquinamento, perché quello che ci è stato donato da Dio noi dobbiamo rispettarlo, custodirlo, proteggerlo. E ultima domanda di queste. Noi vorremmo che questi bambini vivessero in un mondo dove prevale l'egoismo materialista, l'accumulo di alcuni a discapito di altri, il consumismo, o dove ci fossero le dimensioni della spiritualità, della cultura, dell'arte, della poesia, di sensibilità dell'animo che poi si esprimono nelle parole, nei gesti di queste persone che crescono con noi, di questi bambini. Certo, vorremmo questo. C'entra col battesimo quello che ho accennato? Certo che c'entra, perché il riferimento al Vangelo è questo. A questo ci conduce il Vangelo di Gesù di Nazareth. E tenendo in braccio questi bambini, certo, come ci siamo detti, preparando il battesimo, c'è un senso di gratitudine per la vita, c'è un senso di mistero rispetto alla vita. Certo, avete procreato questi figli, ma poi guardando un bambino siamo portati a una considerazione che va oltre, come proprio che va oltre, in una dimensione di mistero, della grandezza della vita, di quello che nella vita poi succede, mettendo insieme la sofferenza, l'amore, la sofferenza, il dolore, la morte, la vita, il mistero della vita, il mistero di Dio, il mistero di noi, donne, uomini, bambini. E certamente c'è un grande impegno ad accompagnare la vita di questi bambini. Sappiamo quale, lo abbiamo sperimentato, di come i nostri genitori hanno avuto nei nostri confronti tanta premura, cura, accompagnamento. L'abbiamo percepito da loro, certamente. E anche il Vangelo di oggi, solo qualche cenno, però pensavo proprio stamattina, insomma parliamo in confidenza anche, no? Di usare un passaggio narrativo. E siccome appunto dicevo un momento fa che la mamma di questo bambino, di Lorenzo, no? Viene da Ovasta, di Ovaro, lei, e questa oggi pensavo alla nostra vallata, credo pomeriggio farò un salto su Attualis, andrò nel cimitero, come sapete, e guardo anche Ovasta, da quale si vede Ovasta. E pensavo chiaramente alla mia famiglia, a mio papà, a mia mamma, e perché c'è anche qui la mamma, no? La nonna del bambino. Non è che adesso voglia sminuire gli altri, ma mi veniva questa immagine proprio questa mattina quando mi sono alzato, cominciavo a pensare a questa Eucaristia. E pensavo agli amici che sono qui nel centro Balducci, di Etiopia, di Eritrea. E pensavo al centro Balducci e attuali. Se uno dice cosa c'entra, c'entra molto. E c'entra anche il Vangelo, e c'entra anche il battesimo. Così li sento nel cuore. Perché un giorno mia mamma, che tanti di voi hanno conosciuto, era qui al centro Balducci. Lei era contenta e convinta di questa esperienza. E le ho chiesto, è un racconto che faccio spesso anche quando vengono le scuole in visita, ho chiesto a mia mamma, sorridendo, ma secondo te, mamma, ho detto, dove è nata l'idea del centro Balducci? E lei sorrideva, sorridevo anch'io, ho detto, ma ti anticipo nella risposta. Credo, dico, che dentro di noi sentiamo la stessa risposta. Il Centro Valducci è nato Actualis, a casa nostra, perché tu e il papà mi avete insegnato ad aprire le porte, a condividere il denaro, il tempo, le cose. Il Centro Valducci è nato Actualis, ho detto. Quando ho ripetuto tante volte, il papà meravigliava la gente perché chiedeva troppo poco per le scarpe, che la mamma aiutava tutti nel paese, era infermiera. È nato lì, dico, perché la gente veniva in casa sempre a chiedere se sono pronte le scarpe, il papà e la mamma dicevano, ma siediti, non andare via subito adesso, è ora di pranzo, sedetevi un momento, mica andrete via così, fermatevi, no? Oppure, come ho raccontato alle volte, povera Olga, che quando passo in cimitero mi fermo, che aveva due figli alcolizzati che la picchiavano, e di notte, qualche volta colpita, bussava alla porta di casa nostra, e la mamma e il papà la mettevano a dormire vicino alla nonna dopo averla un po' medicata. Ecco. Questa è stata, ecco, c'entra col battesimo, c'entra col Vangelo, certo, se no non ci sarebbero loro. Se non c'era Actualis, mio papà e mia mamma, loro non sarebbero qui oggi. Questa è la verità. Io lo confesso come una testimonianza di fede del Vangelo. Questa è la verità. Allora le cose si collegano nella vita. E poi adesso mi ha detto la mamma, la tua, un momento fa, e mi ha commosso. Dico, ma il papà no, è morto 2 anni fa. E dice, ma conosco, alla stessa voce di suo fratello mi ha detto. Ma dico, conosce Vito? Sì, dice, perché ha accompagnato mio marito fino a quando è morto. E dice, ci colpiva che Vito la sera, prima di uscire dall'ospedale, passava a salutarlo, mi ha detto un momento fa. E mio marito, dice, guardava l'orologio e aspettava il medico che passasse per il saluto serale. Mi ha commosso questo. Però anche Vito dove l'ha imparato? A casa nostra. Allora c'entra col Vangelo di oggi? In pieno c'entra in pieno, perché non solo nella mia famiglia, ma anche nelle vostre di Zuliano e nelle vostre di tante parti, quando ci hanno insegnato i nostri genitori a rispondere al male con il bene, quante volte anche di fronte a certe ingratitudini, mi ricordo la mamma diceva, buon, lascia stare, anche se dicono così o fanno così, io continuo a fare il bene, perché è giusto così. Questo è successo a Gesù. Quando andavano verso Gerusalemme, e Gesù ha mandato avanti alcuni in un villaggio di samaritani, che non correva buon sangue quei samaritani, e hanno detto no, se Gesù va verso Gerusalemme qui non lo accogliamo. Allora con la nostra mentalità aggressivo, vendicativa, due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, ha detto, preghiamo che venga giù un fulmine che li incenerisca questi due. Gesù li ha guardati e li ha rimproverati. Se non è la strada dell'umanità, se a un anello di male si collega un altro anello di male, la catena del male si solidifica. Bisogna rispondere al male con il bene. È quello che diceva Gandhi della verità antica come le montagne. Quando dice con la pazienza attiva anche di fronte all'avversario, tu continua a comunicare il bene, chissà se un po' alla volta si scioglie la durezza. E poi le indicazioni di Gesù rispetto a queste tre persone che ha incontrato. Quando Gesù ha detto a chi ha detto verrò dietro a te comunque, affascinato dalle parole di Gesù, e Gesù ha detto calma, perché le volpi hanno una tana, gli uccelli del cielo hanno il loro nido, ma il figlio dell'uomo, cioè io, non ha dove posare il capo. Cioè Gesù è espressione della libertà. Certo aveva qualche casa dove si rifugiava, da Marta, Maria e Lazzaro, in casa di Pietro, più di qualche volta, anche se il Vangelo non lo dice in modo esplicito, ma possiamo dedurlo, dormiva sotto gli ulivi o in riva al lago di Tiberiade, forse chissà in fondo alla barca, libero nei rapporti umani, come abbiamo commentato in queste domeniche, anche di lasciarsi accarezzare da una donna prostituta, libero, libero nei rapporti umani, libero di fronte al denaro, odio il denaro, libero di fronte alla legge, libero di fronte alla religione del Tempio, libero. Allora dice, chi vuol seguire il Vangelo dovrebbe essere un uomo e una donna libero nel cuore, libero rispetto alle cose, agli schemi, alle chiusure. E poi il secondo pare paradossale, dice, come dice, io vengo ma vorrei andare al funerale di mio papà. E Gesù dice, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Certo, nel Vangelo non c'è nessuna indicazione di questo tipo, quasi a sminuire la dimensione dell'umanità più profonda. Chissà cosa significa. A me pare di aver percepito, quindi lo dico sempre come ipotesi, ma mi pare credibile, verissimile, non per strumentalizzare il Vangelo con le nostre interpretazioni, che possa voler dire così. Anche nella vita tutti abbiamo provato momenti di sofferenza e di dolore, ma chissà se anche il dolore, le sofferenze, anche quelli più duri, difficili, se poi depositati dentro all'animo, poco a poco, anche se non subito, possono diventare un patrimonio interiore ed essere anche quelli dimensioni profonde nell'annuncio di un'umanità più umana, in altre parole del regno di Dio. Chissà se anche il dolore più grande poco a poco può diventare una dimensione ripensata che nel paradosso della vita può diventare un arricchimento. E mi spiego, quante volte abbiamo sentito che una persona che ha vissuto un grande dolore, proprio perché l'ha vissuto, è stata poi più disponibile e anche più, diremmo, più profonda nell'aiutare un'altra persona che ha subito un dolore ugualmente grande o anche più grande. Questo mi fa voglia dire, cioè si può anche da questo continuare, ripeto, non subito, perché alle volte la guarigione dei dolori profondi è lenta, ardua, però poco a poco può avvenire anche questo. E l'ultimo, quello che dice a Gesù, sì, io vengo dietro a te, ma devo andare a salutare i miei di casa. E si dice, chi ha messo mano all'aratro, nell'arare un campo, quando non c'erano i grandi trattori di adesso, ma si arava, ecco, guidando il trattore dietro agli animali, e dice, ma se uno comincia un lavoro, poi passa un altro e si perde mezz'ora a chiacchierare, poi passa un altro e si ferma in mezzo al campo tutta la giornata, non è una persona seria. Così chi assume l'insegnamento del Vangelo non può perdersi in discussioni oziose, in situazioni che lo attardano, ecco, questo credo significhi, non certo di nuovo sminuire gli affetti, la profondità dell'amore verso i propri cari, magari ce ne fosse sempre, fosse sempre più profondo, ecco, questo in sintesi, un commento al Vangelo, con questo intreccio che mi è venuto stamattina fra la Val di Gorto, fra la Val Degano e l'Etiopia Eritrea, del centro Balducci, e del Vangelo che sempre in modo straordinariamente puntuale viene a inserirsi dentro la nostra vita come un grande insegnamento. E con questo orientamento di fondo, con questa luce, con questa forza interiore che noi celebriamo i gesti e diciamo le parole per il battesimo di questi bambini. Adesso, dopo un attimo di stacco, di silenzio, possono alzarsi i genitori coi bambini e il padrino o la madrina, e tutta l'assemblea resti pure, ecco, seduta.